tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Latumsa con Struggle. Vediamo un po', dai, sono le 9 minuti, questa è Radio Rock. Io sono Emilio Pappagallo all'interno del Sollazzo del Pappagallo, all'interno del The Rock Show. Buongiorno a Boris. Boris, tra pochissimo ci mettiamo in collegamento con Francesca Mannocchi. Voglio parlare un attimo con lei, delle cose che sta facendo, perché sta facendo un sacco di cose.
Perfettamente cinematografata, ma lo diremo fra poco.
Lo diremo fra poco.
Prima io però, sono Emilio Pappagallo, lo ricordo.
Prima però mi vuoi dire due parole su Armageddon Time? Sono molto curioso. Armageddon Time, nuovo film di James Gray con Anna Hathaway, Jeremy Strong e Anthony Hopkins. Com'è?
Lui è uno dei miei registi preferiti. Io vi consiglio sempre, anche se vi spacca il cuore in quattro, di recuperare True Lovers. Lui ha fatto anche Ritorno d'Est, ha fatto tante cose belle, però True Lovers secondo me è uno dei film più belli che lui ha fatto. Il racconto di questo amore da Joaquin Phoenix e Gwyneth Paltrow, tenerissimo, amarissimo, perché non possono amarsi o non vogliono, non si capisce, però è veramente una storia d'amore raccontata nella sua bellissima crudezza. E Gray ha una carriera stranissima, perché ha raccontato per lungo tempo diciamo la comunità che lui preferiva e che in parte anche è la sua, che è quella degli americani che vengono dall'Europa dell'Est, sempre cambiando nazionalità ma sempre raccontando più o meno quella vicenda, e lo ha fatto di solito con dei noir, con dei thriller, anche quando l'ha fatto con un melodramma d'amore, lo ha fatto comunque con quelle tonalità là scure. Poi c'è stata un'altra fetta della sua carriera, che è quella che è culminata in Ad Astra, che è invece un film a grande budget, importante, dove lui ha fatto vedere altre qualità, e qui è come se in qualche modo mettesse insieme le due cose, perché torna a una sfera intima, talmente intima che parla di se stesso. E qui dovremmo fare una riflessione, io ancora non sono giunto a una conclusione, però siamo in un periodo, non so se è il post-Covid, in cui i grandi registi riflettono su se stessi anche con una lucidità e una cattiveria, tra virgolette, no? Spencer, Spielberg, Mendes, Mendes che racconta il suo cinema in un cinema, Spielberg che racconta addirittura il tradimento della madre attraverso il cinema, James Gray che racconta la sua adolescenza di ragazzo privilegiato, adolescente privilegiato che vuole essere diverso da tutti gli altri, che non viene capito dai genitori, perché i Gray fanno sempre la cosa sbagliata, pensando di fare quella giusta, tranne che da questo nonno. Ecco, un'altra cosa che mai mi sarei aspettato è che Anthony Hopkins, dopo la carriera che ha avuto, diventasse prima un padre amorevole come in The Father e adesso un nonno meraviglioso, cioè me lo sarei immaginato insomma più in una fiaba dei fratelli Green che mangiava i nipoti. E il racconto è, cioè, Licorice Pizza anche, se vuoi, no? Di Paul Thomas Anderson, tra l'altro grande amico di James Gray, e lì mette la capacità che ha avuto con Ad Astra di gestire grandi cast, di gestire grandi budget, di avere un orizzonte molto forte, con questa sua capacità intima e di genere di andare al centro delle nostre inquietudini, dei nostri dolori, delle nostre piccole fragilità e debolezze, in questo caso mettendosi in campo lui, no? Raccontandosi come un adolescente un po' coglione, diciamo, che aveva questo amico di colore, Johnny, che gli dice sempre non importa, perché lui ha problemi veri,
sì.
E ogni volta vede questo qua che insomma sembra, mi ha ricordato tantissimo Jacopo Fo, che si lamentava, dice venivano tutti a casa nostra, si facevano le canne, cantavano fino a tardi, si lamentavano tutti di questi genitori bastardi, i miei genitori invece ci facevano fare le canne, ci facevano fare tardi, sì. E tutto quanto, quindi io non potevo lamentarmi perché erano Dario Fo e Franca Rame, sì. E assomiglia insomma a quella roba là. Il risultato secondo me è un film, io non lo so, ecco, non lo so se The Fabelmans, se Empire of Light, se Armageddon Time sono i migliori film di questi registi, però so che sono dei film che non puoi non guardare se vuoi sapere chi sono questi registi, e che hanno un impatto emotivo su te, cinefilo, ma anche spettatore, che è enorme. E quindi, anche se non sono i migliori, sono proprio dei bei film, delle cose importanti da vedere. E qui c'è un'aggiunta che secondo me il casting è meraviglioso, perché Anne Hathaway secondo me è un'attrice sottovalutata, straordinaria. Io ve lo dirò finché muoio, ma recuperatela, Rachel Getting Married di Jonathan Demme, che è una cosa clamorosa. Un giorno voglio fare una trasmissione solo su Rachel Getting Married, perché è veramente, per certi versi, un saggio di cinema. Anthony Hopkins, che secondo me è arrivato a una certa età, si sta divertendo, appunto non va a prendere gli Oscar, saluta dopo essersi dopo essersi addormentato, si sveglia la mattina sul tardi e poi fa un saluto all'Academy fuori tempo massimo. Quindi bello Armageddon Time, bello.
Bene. Facciamo così adesso. Mandiamo una canzone, poi torniamo. E magari chiamiamo al telefono Francesca Mannocchi. Facciamo questa piccola parentesi. Non del tutto, in realtà. Non del tutto lontana dallo spazio cinema.
In realtà è super cinematografata, perché l'ospite di domani è un ospite che ha anche molto a che fare col cinema.
Esatto,
e poi lei
esatto.
Adesso ha un ruolo importante nel cinema. E io sono curiosissimo di sapere che cosa farà. Perché mi sembra una scelta bellissima. Quella che è stata fatta dal centro sperimentale, la sede abruzzese, e mi sembra interessantissimo quello che lei potrà fare, insomma, anche proprio nel linguaggio giornalistico / cinematografico.
Sì, è molto interessante, quindi insomma adesso la chiamiamo al telefono e vediamo che cosa ci racconta. Io direi di andare avanti, lo sto facendo, devo dire, in questi giorni ho letto, Boris, il libro di Carrer con il sottofondo degli Eagles of Death Metal, che devo dire è una cosa un po' particolare.
Ammazza,
nel senso, cioè, sì
è una cosa quello del Bataclan, intendi?
Sì,
no?
Se tu sai quello che è successo, diciamo che insomma è una cosa un po' particolare. Li ascoltiamo ancora una volta con I Only Want You, Eagles of Death Metal. We'll be right back. Sounds of That Metal con I Only Want You, che diciamo di questa canzone è un po', devo dire, è un po' il terrore di noi che facciamo questo lavoro, perché ha questi due break che tu sei lì che dici che succede, è finita la canzone? No, ah no no no, non è finita. Va bene, comunque I Only Want You, dicevo che ti dicevo Boris che mi sono messo praticamente sai quando ti metti in shuffle su, che so, su Spotify, no? Eagles of Death Metal, e intanto mi sono letto tutto il nuovo libro di Carrère. Ne parliamo un attimo, ma non solo di questo, parleremo anche di altro, come accennavamo prima con te, insieme a Francesca Mannocchi, che è in collegamento telefonico con noi e che domani presenterà all'Auditorium, come dicevamo, tra le 17 e le 18, Auditorium Parco della Musica in via Pietro di Coubertin, come sapete, Carrère, Emanuele Carrère a Roma. E quindi buongiorno Francesca, ci sei?
Sì, ci sono, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Ciao, eccoci. Francesca. Allora, senti, innanzitutto, vabbè, un pochino su questo libro di Carrère, accendiamo qualcosa, poi ovviamente sarà approfondito da te alla grande domani pomeriggio all'Auditorium. Un libro che io ti dico subito, io lo piazzo tra... insomma, Carrère piace tantissimo, però ci sono quelli che mi sono piaciuti di più, come è normale, quelli che mi sono piaciuti di meno. Questo è un libro potentissimo, secondo me, in cui tra l'altro atipicamente lui è anche... forse leggermente meno presente rispetto ad altri libri, no? Cioè racconta proprio la cronaca di quello che è accaduto nel processo, dicevamo prima, per gli attentati a Parigi del 13 novembre 2015, in un modo molto, molto chiaro, molto netto, però sempre col suo stile, sì, insomma, sì, molto, sì, evocativo.
Sembra Hannah Arendt che incontra Truman Capote.
Sì, sì, sì.
È assolutamente così, ho la stessa... ho lo stesso approccio verso le opere di Carrère, e devo dire che ho moltissimo amato la sobrietà con cui Carrère trova il tono per attraversare temi diversi in questo libro, che è un libro secondo me fatto, se mi passate diciamo la metafora, è Carrère con una macchina fotografica che cambia costantemente l'ottica con cui osservare un tema che si è attraversato e che è secondo me nelle coscienze europee ancora irrisolto. Non solo che cosa è stata la stagione degli attacchi terroristici in Europa, ma quanto ha modificato la nostra idea di sicurezza e la nostra capacità di accettare una giustizia che è imperfetta rispetto a un tema come questo. E il libro, ovviamente diciamo non spoileriamo niente, però è attraversato e si chiude un po' con questo interrogativo, inevitabilmente, diciamo, essendo la cronaca di un processo e terminando con la sentenza.
Certo.
Sì, ieri mi era capitato, di buttando un po' di cose, di vedere una cosa che avevo scritto che diceva in quelle stagioni che c'era stata un'israelizzazione dell'Europa, e in parte probabilmente c'è anche questa riflessione che dicevi tu. Mi interessa però moltissimo l'incontro tra voi due, perché mi sembra che quell'occhio sobrio, allo stesso tempo molto lucido, è lo stesso che tu usi nel tuo lavoro, ovviamente con una grammatica diversa e via dicendo. Quindi è un incontro tra due che in qualche modo potrebbero tranquillamente lavorare insieme.
Guarda, io ho avuto diciamo la gioia di dialogare con Carrère pochi giorni fa per l'intervista che è uscita stamane sulla Stampa, che anticipa un po' l'incontro di domani a Libri Come. E devo dire che ci sono vari interrogativi che Carrère pone e che mi sono a lungo posta cercando di raccontare quel tipo di terrorismo e quel tipo di fanatismo, però dal Medio Oriente, cioè da dove è nata la radicalizzazione invece degli imputati che racconta Carrère in V13. E c'è un dilemma che lui pone, si pone, mi pone nell'intervista, che è un po' centrale all'interno dell'opera. Non a caso due delle figure centrali, Nadia e George, sono i genitori di due giovani donne, due giovani ragazze rimaste uccise quella notte, quel venerdì, E lui si chiede nel libro: è più difficile essere il genitore di un assassino o di un assassinato? Ecco, se ti dovessi riassumere, se vi dovessi riassumere cos'è il senso di quest'opera, per me giace in questo interrogativo, perché da questo interrogativo si dipana un dilemma tutto interno al dolore che ognuno vive, che ogni sopravvissuto vive rispetto a un attacco di questo genere, ma ci chiama tutti in causa perché ci fa chiedere, ed è questo il cuore del libro di Carrère, quanto siamo davvero disposti e pronti a metterci nei panni di un altro che è così in qualche modo macchiato, no? nella narrazione che ne abbiamo fatto in questi anni e per gli eventi di cui si è macchiato, e non tira in ballo il perdono, appunto tira in ballo l'interpretazione della giustizia, di questa sentenza esemplare che è toccata a Abdesalam, sebbene lui non abbia ucciso di fatto nessuno.
Sì. E tra l'altro su questo aspetto qui mi è bastato prima, come immaginerai, accennare un attimo alla questione, e si sono scatenati messaggi di evidentemente, mi viene da dire, forcaioli. Poi mi rendo anche conto che anche questo è un modo di presentarla evidentemente troppo costruito, no? Rispetto a quella che è la mia visione. Quello che è bello invece di Carrère è che lui sembrerebbe, sentendolo anche parlare, ma insomma ovviamente leggendo le sue opere, che sia veramente completamente genuina la sua, il suo desiderio di capire gli altri, l'altro, che vuol dire il bene, il dolore, la sofferenza, il male, la follia. Lo ha fatto già in altri libri, no? su tutti chiaramente si può citare L'avversario, che racconta una storia drammatica, incomprensibile, folle, e che però lui ha la curiosità anche un po', no, di andare a sviscerare. Senza fare spoiler, però dico che insomma questo libro è diviso in tre parti. La parte dedicata alle vittime, secondo me, che è la prima parte, un impatto emotivo pazzesco. Poi c'è la seconda parte dedicata agli imputati, e la terza parte dedicata alla giustizia, e quindi alla sentenza, insomma, quelli che sono poi gli esiti del tribunale.
Guarda, se posso aggiungere, sì, rispetto a questo, due cose che lui di nuovo si pone e rilancia nell'intervista. Una è, tu dici giustamente, tutta l'opera di Carrère, Limonov stesso, è attraversata, sì, da questa idea del mistero del male, che poi è lì che giace tutto il materiale da romanzo, no? Se vogliamo, sempre. Sì. Qui però lui fa un passo ulteriore, si interroga sul mistero del bene e si chiede anche lì: sarei io capace, da padre di un assassinato, parlare con il padre di un assassino? E lo dice rispetto a George Saline, che è il padre di una ragazza, Lola, appunto morta quel venerdì, che ha scritto un libro con il padre di uno degli attentatori.
Una storia bellissima quella.
Sì, è una storia bellissima, e quindi lui introduce anche questo tema di in qualche modo impotenza rispetto a questo mistero del bene, a questi genitori o genitori, parenti, fidanzati, amici, che erano lì ad assistere a settimane e settimane di interrogatorio. E quindi mi sembra un passaggio importante anche rispetto alla narrazione che abbiamo imposto, se vogliamo, negli anni, possiamo chiamarli gli anni dell'ISIS. Sì, adesso sembra che ce ne siamo dimenticati, ma sì, insomma, le conseguenze di quegli anni sono ancora tutte sulle nostre spalle, anche se le abbiamo temporaneamente rimosse.
Carrère dice, scusa Boris, Carrère dice che, cioè proprio lo dichiara, la prima parte è più forte, no? Perché si parla delle vittime. In realtà nella seconda parte sì, è vero, c'è questa banalità del male, no? C'è questo fatto che tu ti metti davanti a un forse a dei personaggi che in qualche modo sei portato a mettere su un piedistallo, no? A immaginare la loro perversità malvagia, invece poi rimani quasi tra virgolette deluso nello scoprire la loro insignificatezza, mi viene da dire, per certi versi. Però lui
era la cosa che succedeva a Norimberga, se ci pensi.
Però lui dialoga e racconta le voci di tutti, questo è bellissimo, cioè anche rispetto alle vittime, no? Tu citavi il caso del papà di una delle vittime che scrive un libro con uno degli col papà di uno degli imputati degli assassini,
sì.
Poi c'è anche però la vittima che sale sul banco degli imputati, entra in aula e dichiara: a me questa cosa qui fa schifo, cioè mi fa schifo il fatto che ci sia qualcuno che dialoga con e Carrère rappresenta sempre senza giudicare, cioè poi magari quello che pensa tu lo capisci, però insomma rappresenta tutto questo mondo di cose diverse senza giudicarle.
E tra l'altro si pone in quella che è secondo me una delle parti più originali e importanti del libro, in un racconto degli avvocati che difendono questi ragazzi. Questi ragazzi, se vuoi, come dicevi, sono assolutamente d'accordo, che dimostrano da un lato, come Abdesalam, tutta la loro mediocrità, perché non sono totalmente radicalizzati, non hanno avuto il coraggio però di spiegare che cosa è successo davvero quella notte. Questo nel caso di Abdesalam, che, come gli ascoltatori forse ricordano, alla fine non si è fatto saltare per aria, non è ancora chiaro se l'abbia deciso cosa sia successo quella notte. E però contestualmente dice una delle frasi, di nuovo, più importanti del libro, che Carrère ripete tre volte, e cioè che Abdesalam a un certo punto dice l'errore, non cito testualmente, ma insomma il senso è questo: l'errore che fate nel raccontare questa lotta, questa idealità, questa battaglia, la guerra santa, è che voi leggete solo l'ultimo capitolo del libro, il libro lo dovete leggere dall'inizio. E questa è una frase effettivamente cruciale, perché per esempio Nadia, che è la madre di Lamia, questa ragazza di nuovo morta quella notte, Nadia è egiziana, è una donna, è un arabista, quindi è una donna che il libro lo conosce invece dall'inizio e che tuttavia è lì e chiede un processo giusto per gli attentatori che hanno ucciso sua figlia. Quindi la complessità di questo racconto è davvero straordinaria.
A me sembra, per esempio, che adesso, senza voler troppo, però nella, rispetto magari alla provocazione fine a se stessa di un Houellebecq, no? Mi sembra che ci sia nell'opera in generale, ma in questa in particolare potentissima di Carrère, V13, proprio la domanda che risuona, no? Chi siamo? Chi vogliamo essere?
Ed è proprio la prima persona plurale, chi siamo?
Sì, chi,
cioè,
siamo?
Mettendo
noi,
nella comunità tutti.
Sì, noi comunità, no? Rispetto, sì, per esempio, alle vittime, come ci poniamo? Rispetto a questo male, a questa malvagità, come pensiamo che sia giusto reagire, come vogliamo occuparcene, insomma credo che sia veramente preziosa, Francesca.
Non c'è dubbio, infatti anche rispetto alla sentenza è molto importante quello che si domanda Carrère, perché lui dice: questa sentenza è stata esemplare, ma tra l'esemplarità e la giustizia, tra l'esemplarità e la proporzionalità ci sono tanti gradi. Allora, quello che ci dobbiamo chiedere quando giustamente chiediamo, scusate la ripetizione, giustizia, è: a chi stiamo parlando? Stiamo parlando all'opinione pubblica o stiamo parlando in punta di diritto? E questo se lo chiede, e in qualche modo chiedendolo a se stesso Carrère lo chiede a noi, cioè il tema dall'Algeria in poi è: cosa siamo disposti a tollerare in nome della nostra sicurezza?
Certo. C'è un filosofo norvegese che mi ricordo, adesso non ricordo il nome, che diceva nel processo a Breivik bisogna capire quanto vicino vogliamo arrivare a lui o quanto lontano vogliamo stare da lui, e più lontano staremo da lui più dovremo sopportare qualcosa che ritrarremo insopportabile, che secondo me rende abbastanza l'idea del dramma, no? Di una democrazia che si trova di fronte invece a un attacco del genere, che è un attacco anche poi ai valori, a quello che siamo profondamente. Una cosa che ti volevo chiedere anche da giornalista è, prima parlavamo di Hannah Arendt, quanto questo libro è anche importante per la costruzione della memoria collettiva, perché tutti ricordiamo quei giorni, tutti ricordiamo gli audio con le urla strazianti del pubblico,
le
del
immagini,
concerto,
le persone che scappano, sì.
Però di questo processo, forse senza Carrère avremmo quasi perso traccia, parlo della massa. Se penso invece al processo di Norimberga, è qualcosa che nei miei nonni, nei miei zii, era fortissimo nell'immaginario, cioè era un passaggio che nessuno poteva evitare anche mediaticamente, cioè anche mettere un punto, non lo so se tu hai avvertito anche questa importanza nel lavoro di Carrera.
Sì, c'è un lavoro preciso, puntuale, necessario sulla testimonianza, sono assolutamente d'accordo, anche in relazione al fatto che Carrera denuncia un tema che è un tema che noi, diciamo, cronisti, giornalisti viviamo spesso, no? L'effetto saturazione, anche di fronte alla più cruda delle testimonianze, alla quarta testimonianza pensiamo: io questo l'ho già sentito, andiamo avanti, no? E in qualche modo si interroga anche sulla nostra capacità di tollerare una quantità come questa di dettagli cruenti, di corpi smembrati, della dignità e della legittimità di ogni sopravvissuto di raccontare cosa è stata quella notte, con la conseguenza che questo genera inevitabilmente una scala, una specie di campionato della gravità rispetto ai sopravvissuti o ai parenti delle vittime. E dal punto di vista strettamente lessicale, a un certo punto del libro, una delle parti che devo dire io ho amato di più è quando a un certo punto Carrère in 2-3 pagine rende all'interno di questa prima parte del libro dedicata alle vittime, realizza un racconto corale in cui il complessivo racconto è formato da frasi di testimoni diversi, in una specie di Alexievich in 3-4 pagine, e l'ho trovata davvero un'idea geniale per raccontare e riassumere un po' quelle che sono state le settimane delle testimonianze.
Francesca, siccome ho ancora 2-3 domande da farti, hai 5 minuti di tempo ancora a dedicarci, che mando la pubblicità e torno con te tra pochissimo? Ok, allora rimani un attimo lì, pubblicità, torniamo fra pochissimo con Francesca Mannocchi, stiamo parlando, poi parleremo anche di qualcos'altro, ma insomma stiamo parlando del nuovo romanzo, saggio, non so come voglio, ecco effettivamente come lo possiamo chiamare, Francesca, è un reportage forse il sostantivo più adatto, più indicato.
È una cosa che mi ha interrogato, io la chiamerei
opera, la nuova opera di Emmanuel Carrère intitolata V13, che domani Francesca presenterà con Carrère all'Auditorium Parco della Musica a Roma alle ore 17. Radio Rock Podcast. Hey Ken con Taurus. Allora, siamo in compagnia, in collegamento telefonico con mi permetto di dire la nostra Francesca, no, non c'è più, la richiamiamo subito, la nostra Francesca Mannocchi che è in collegamento telefonico con noi, e che adesso la recuperiamo perché ci sono parecchie domande da farle, da girarle. Io prima ho avuto un lapsus, no? Ho detto romanzo, in realtà effettivamente però
lo è.
È però, se tu pensi a Dostoevskij, per esempio, no? Che è spesso citato, il rapporto, per esempio, cioè, la storia è una storia da romanzo, quella che racconta Carrère, anche se è tutto successo. E quando lui cita spesso e volentieri Dostoevskij, ragazzi,
rinuncia agli strumenti della narrazione, pensa quello, solo alla tripartizione vittime, imputati e corte. È una cosa che non fa parte del racconto della realtà, ma fa parte del racconto del romanzo. Cioè, il fatto che purtroppo i protagonisti siano veri, secondo me non toglie nulla al valore della narrazione che lui fa. Cioè, c'è una cosa che a me per esempio ha colpito, di cui quasi mi sono vergognato, quando lui a un certo punto ti fa vedere. E quella è un'arma di finzione, cioè un'arma del grande narratore. Ti fa notare l'ironia di certe situazioni, che è quasi insostenibile, perché tu sorridi, non puoi non sorridere quando vedi la burocrazia alle prese con determinate cose, certo. O addirittura la risposta di qualcuno che risulta assolutamente grottesca rispetto a quello che si sta raccontando. E lui non rinuncia neanche a quello. In quello forse addirittura superiore a Truman Capote, certo. Nel senso che Truman Capote si tiene sempre sulla glacialità della visione, no? Come per dire, io entro dentro l'inferno ci entro dentro una bolla, guardo e non giudico. Lui fa qualcosa in più, lui lo narra, lo racconta. Quindi secondo me il tuo non è un lapsus, è una forma di romanzo diversa.
Bene, allora intanto c'è, dico, questa è una radio che si chiama Radio Rock. C'è un, a un certo punto del libro di Carrère, non faccio spoiler, tanto ci sono tantissimi racconti. C'è Jesse Hughes, che è il cantante degli Eagles of Death Metal, che arriva a fare la sua testimonianza, e Carrère lo racconta e dice: ma io, insomma, lui arriva con questa sua estetica molto rock and roll, all'inizio sembra un po' volerlo prendere in giro, no? Poi dice che c'è una testimonianza e a un certo punto lui scende e conclude il suo intervento dicendo proprio la frase "You can't kill rock and roll", cioè non puoi uccidere il rock and roll, che a lui sembra una frase un po' retorica inizialmente, no? Poi fa l'intervento, scende esce, diciamo così, dal posto dove del tribunale dove si fa, dove fanno gli interventi i testimoni, e si avvicina alle vittime, quelle che sono sopravvissute, e sono tutti fan della band, chiaramente. Quindi comincia ad abbracciarsi fortissimo con ciascuno di loro, in questo momento toccante in cui lui abbraccia una a una queste persone, le stringe forte, piangendo, eccetera. E lui, Carrère, dice proprio: forse è vero, you can't kill rock and roll.
Non,
no?
C'è niente di retorico, perché ricordiamoci che loro fanno una cosa folle, se ci pensi, che io ancora mi metto le mani nei capelli. Tornano a suonare al Bataclan appena, sì, è possibile, tornano a suonare al Bataclan, no, loro, cioè non è retorica, no, loro l'hanno fatto,
no, loro suonano addirittura la serata del Bataclan è stata, quindi, il 13 novembre 2015. Loro sono invitati per un concerto a Parigi il 7 dicembre, quindi meno di un mese dopo, al concerto degli U2. Salgono sul palco a Parigi e eseguono questa "I Love You All The Time".
Time.
non riusciamo a recuperare Francesca che è in viaggio, però ti dico una cosa, Boris, ci sono delle domande. Allora, c'era Carlotta, dice, le devi chiedere se ci racconta quanto è affascinante Carrer e se ha avuto la tentazione di... Vabbè, poi qualcuno ci dice che i biglietti per l'incontro con Carrer sono già finiti, possibile? Radio Rock li regala, adesso inventiamo qualcosa, dai ragazzi, vediamo che riusciamo a fare. Sì, beh, insomma, era abbastanza prevedibile che sarebbero andati sold out, conoscendo insomma il protagonista della cosa. Va bene, caro Boris, io direi a questo punto chiudiamo un attimo la parentesi, fermo restando che vi consigliamo ardentemente di acquistare V13, il nuovo la nuova opera, come dice Francesca Bannocchi, il nuovo reportage
io
di Emanuele Carrer.
Adesso riparlandone sì. con te, soprattutto fuori onda, mi sono comprato anche l'edizione francese.
Bravo, bravissimo. Senti, no, peccato che volevo parlare con Francesca Bannocchi, nominata direttrice artistica della Scuola Nazionale Cinema sezione Abruzzo.
Esatto.
Quindi insomma era, però magari la recupereremo.
No, molto interessante perché se non sbaglio prima c'era Calopresti ed è una sezione, cioè a Palermo c'è la sezione del documentario, quella abruzzese è una sezione diciamo ibrida. È interessante perché scegliere Francesca vuol dire scegliere un linguaggio che non è prettamente cinematografico, ma che lo sta diventando sempre di più, cioè il racconto, le inchieste diventano sempre più vicine ai documentari e sempre più lontane da un servizio televisivo, e quindi magari in un altro contesto sarà interessante capire lei come imposterà questo percorso, perché è davvero un percorso che potrebbe essere una terza via per il cinema e per la televisione e per l'audiovisivo in generale, ecco.
Bene, allora vediamo un attimo, aspetta qui che dunque io direi Boris, abbiamo già detto di Armageddon Time, su John Wick 4, poi c'è Delta, Stranizza da muri, Il frutto della tarda estate, Le avventure del piccolo Nicolas, Il viaggio leggendario, Vera, Le mura di Bergamo, insomma parecchi film usciti anche questo weekend, devo dire la verità. Cosa facciamo un po' un intervento unico su tutti, allora, diciamo, visto che abbiamo parlato solo di Finesso, solo di Armageddon Time.
Diciamo che non puoi prescindere da John Wick.
Ok.
Che è il terzo sequel, tra l'altro.
Esatto, il quarto totale. Bravissimo. Bravissimo.
E quindi non possiamo, insomma, prescindere da lui. John Wick è una roba stranissima. Nel senso, io sono un fan, lo ammetto subito. Qualsiasi cosa faccia Keanu Reeves, inevitabilmente anche perché mi è proprio simpatico il personaggio, cioè che di questi. Questo qua che parla con i barboni a Natale. Che c'è questa sorella qui in Italia, spesso ricoverata al gemelli, viene spesso un personaggio di cui veramente io solo di lui e Maradona ho sentito non parlare male di nessuno, tranne che e questo fa capire quanto è matto Matthew Perry. Non so se tu l'hai letta la biografia di Matthew Perry.
No.
Leggila, è una delle cose più belle che tu puoi leggere sulla televisione.
Sconvolgente,
è fantastico. No, ma è ben scritta. E lui è di una sincerità disarmante. E lui a un certo punto ti rendi conto quanto era diventato matto e quanto in qualche modo la sua memoria lo riporta ad essere matto. Perché quando parla, se non sbaglio, di River Phoenix e della morte di River Phoenix, che era un suo amico, dice poteva morire chiunque altro, anche Keanu Reeves. Che diciamo era il segno di proprio quanto lui fosse anticonformista, perché nessuno si augurerebbe la morte di Keanu Reeves, ma lui sì, gli ha chiesto scusa perché ha detto okay. No, guardate che nel senso era proprio ho sbagliato a scriverlo, dice, e poi ha detto certo anche il mio editor poteva farmelo notare, però era proprio un modo di dire, cioè era un modo per dire avrei preferito che morisse chiunque altro tranne lui, però ha colpito tutti, perché appunto prendersela con Keanu Reeves è come prendersela con Papa Bergoglio, insomma, certo. O sei un fondamentalista cristiano, certo. Oppure non te la prendi con Papa Bergoglio. E John Wick non era nato probabilmente per essere una saga, era nato per essere uno sparatutto fichissimo e è entrato talmente tanto nell'immaginario che è diventato una saga. È forse il posto in cui si è ammazzata più gente, nel senso che il posto cinematografico, credo che ci sia stato un pazzo che li ha contati, e stiamo parlando di 3.000 persone probabilmente che sono morte nei vari John Wick. Keanu Reeves ha una forza incredibile, si inserisce all'interno di un mondo, di un personaggio anche quando non ti sembra credibile, e lo diventa, no? Che sia Matrix, che sia John Wick, sì, che sia... E soprattutto attorno a lui è più facile costruire una mitologia. Secondo me perché c'è qualcosa di profondamente empatico in lui, ma anche di profondamente impersonale. E questo lo rende, diciamo, la figura non cartonizzata del supereroe, tra virgolette. E in più ha un occhio dentro il quale c'è una malinconia, una sconfitta, che spesso non ti costringe a raccontare tutta la backstory. John Wick è stato il primo capitolo, è stato il racconto di che cosa poteva essere quel mondo. Il secondo ne racconta le regole, proprio perché non si pensava di fosse una saga, di fatto lo mette in piedi. Il terzo, non contenti, rovescia tutte le regole che erano state messe. Questo quarto è una sorta di celebrazione. È difficile pensare che potrebbe essercene un quinto, certo, perché in effetti questa è una somma. Però secondo me funziona alla grande. È per i fan, è una festa. Bene. Ma per i non fan, nonostante alcuni spoiler, potrebbe essere un buon inizio.
John Wick 4.
John Wick 4 è il più classico che si può vedere.
È Armageddon Time.
Si deve vedere.
Benissimo, chiudiamo qui. Grazie a Boris Sollazzo. Appuntamento a settimana prossima, martedì, con il Sollazzo e Papagallo martedì. E poi venerdì prossimo, naturalmente. E vi auguriamo un buon weekend. Tra pochissimo, Marco e Tatiana.
Ciao. On fire again, burn a cause in my arm and fight.
Meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.